all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 7. La fede e le opere. Cari amici, il nostro studio potrebbe essere intitolato anche la santificazione. Abbiamo stabilito che Dio ci ha perdonati e ci dichiara giusti, anche se non lo siamo in realtà, attraverso i meriti del suo figliuolo. Quindi veniamo dichiarati giusti. Noi facciamo nostro questa giustificazione mediante la fede e siamo così affrancati dalla maledizione del peccato e della condanna della legge. Perché la legge esige la vita del peccatore. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi, noi facciamo nostra questa giustificazione mediante la fede, cioè crediamo, e in tal modo siamo affrancati dalla maledizione, dalla condanna del peccato. Il pentimento, la confessione, il perdono e la giustificazione rappresentano le prime quattro fasi della rigenerazione che avviene nel credente. Quando il credente legge la parola di Dio, si rende conto dei propri errori, ha la conoscenza della grazia, cosa deve fare? Non può far altro che confessare a Dio i propri peccati, il suo stato di peccato, si pente, confessa, riconosce la sua povertà spirituale, riconosce i suoi errori e Dio perdona, Dio giustifica. Il Dio, vedendo l'atteggiamento positivo dell'uomo, lo dichiara giusto, anche se in realtà è sempre un uomo soggetto al peccato, una donna soggetta al peccato. Lo giustifica, cioè lo considera giusto. Continua a sottolineare questa grazia. Lo considera giusto, anche se in realtà non lo è, non diventa infallibile, attenzione, no. Abbiamo letto l'ultima volta nell'epistola prima di Giovanni: figlioletti miei, vi ho scritto queste cose affinché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Gesù Cristo. Quindi, le prime quattro fasi della rigenerazione della vita del credente sono, ripeto, il pentimento, la confessione, il perdono e la giustificazione. Esse sono indispensabili. Ma la nuova nascita è anzitutto e soprattutto un miracolo della grazia di Dio. Che cos'è la nuova nascita? Abbiamo detto che la conversione non è un cambiare religione, è un cambiamento della vita. Prima commettevo degli errori, adesso non li commetto più, e se li commetto li confesso, lo riconosco, li riconosco davanti a Dio. Un esempio pratico per fare capire come molte persone pensano di essere nel giusto e invece non lo sono. Cioè, possono essere persone dotte, possono essere persone umili, non acculturate, pensano di essere nel giusto ma non lo sono perché non hanno conosciuto Cristo. Cioè la loro vita di credenti in realtà è una vaga religiosità generica senza Cristo, quindi senza pentimento, senza confessione a Dio dei peccati, senza il perdono di Dio, senza la giustificazione, perché in realtà la vita di questi cosiddetti credenti è una vita che si esaurisce in pie pratiche religiose: andare in chiesa la domenica, non sempre perché si ha tanto da fare, perché si deve correre a mangiare da una parte, dall'altra, oppure ci sono le feste, oppure ci sono i viaggi, eccetera. Punto e basta. Ma la vita cristiana non è questo. La vita cristiana è una cosa molto seria. Ecco perché ho detto nel titolo: la fede e le opere, ovvero la santificazione, cioè la crescita spirituale. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento il Dio dice all'uomo: siate santi, lo diceva al popolo di Israele e lo dice alla Chiesa: siate santi, perché io, il Signore, sono santo. Quindi non ci sono dei gesti magici attraverso i quali noi veniamo perdonati, veniamo graziati, veniamo fatti cristiani, per niente. È il cambiamento della vita, è l'atteggiamento personale, una decisione personale, seria, che fa di noi dei credenti. Ecco perché Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ecco, prendiamo un esempio classico: la vita di Saulo di Tarso, diventato poi con la conversione Paolo. Saulo di Tarso, chi era? Ascoltiamo il suo curriculum, seguiamo la sua scheda biografica, è lui che parla e descrive la sua vita prima dell'incontro di Cristo sulla via di Damasco. Era un credente ubbidiente, ma non conosceva Gesù Cristo, anzi lo perseguitava, perché perseguitando i suoi discepoli, i discepoli di Cristo, perseguitava Cristo. Quando noi perseguitiamo il nostro prossimo, noi perseguitiamo Cristo, perché Cristo e i suoi discepoli sono una cosa sola. Ma come mai quest'uomo, che era credente, osservava la legge, era scrupoloso, come mai quest'uomo perseguitava gli altri? Era così intollerante. Altro che intollerante, era un inquisitore, anzi era un grande inquisitore. Ma poi si convertì. Ecco perché dico che tante persone pensano di essere nel giusto, ma mancano della conoscenza di Cristo, mancano di base. Se non c'è Cristo non c'è niente. Gesù Cristo ha detto: senza di me non potete fare nulla. Senza di me non potete fare nulla. Leggiamo. Filippesi, capitolo 3, dal versetto 5 in avanti. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ecco in poche parole il ritratto del convertito. Qui si trattava di un uomo di religione, come ce ne sono tanti, che però pensava di essere giusto mettendo in pratica i comandamenti, quindi ubbidiva per essere salvato. Il cristiano deve ubbidire perché è salvato, perché è stato salvato, come riconoscenza al Signore per la sua grazia. Quest'uomo, pur essendo un dotto, era un rabbino, era un inquisitore, era un fariseo, cioè apparteneva alla elite religiosa di Israele. I farisei erano un partito politico religioso che andava per la maggiore, famoso per la sua pietà, famoso per le preghiere, famoso per l'ubbidienza alla legge di Dio. Ma se noi ubbidiamo con quello spirito alla legge, la nostra ubbidienza vale zero, assolutamente, non vale niente, e lui lo riconosce dopo aver incontrato Cristo, dice, e di essere trovato in lui, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, derivante dalla osservanza dei 10 comandamenti, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ecco la giustificazione per fede. Prima quest'uomo si riteneva irreprensibile, e lo dice lui, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Bravo, quanto era bello questo zelo, persecutore della Chiesa. Mostra il tuo zelo amando il tuo prossimo, non ammazzandolo, non incatenandolo, non torturandolo. È il dramma della cristianità. Il dramma della cristianità, non soltanto del passato, di 2000 anni fa con Saulo di Tarso inconvertito, non il passato medioevale quando cristiani si ammazzavano gli uni con gli altri, ma anche oggi i cristiani perseguitano i cristiani. Ma che zelo, Quello è odio, non zelo. Ma apriamo gli occhi, apriamo gli orecchi, ma siamo attenti agli insegnamenti della parola di Dio. Una persona che perseguita un'altra non è un credente, è un malvagio, è un intollerante, non conosce Gesù Cristo, non conosce la grazia, non conosce l'amore. Lo abbiamo detto, ripetiamolo. La Bibbia afferma solennemente chi odia il suo prossimo, chi odia il suo fratello è un omicida e nessun omicida ha la vita eterna in sé. Un uomo che si credeva irreprensibile come tanti, ma era in realtà un inconvertito. Però era un uomo, lo dobbiamo dire, era in buona fede, faceva il male pensando di fare il bene? Forse sì, ma il fatto che faceva il male. Allora il Dio, vedendo quest'uomo, che in fondo lo amava, ma dimostrava male questo amore per Dio, lo converte. Certo, fu un'esperienza eclatante, fu un'esperienza come poche, forse la unica. Ma la conversione dobbiamo conoscerla tutti, tutti, anche se non alla maniera dell'Apostolo Paolo. Prima era irreprensibile, irreprensibile. Ma tu che vai a incarcerare, vai a portare legati a Gerusalemme, cristiani di Damasco, e poi li torturi, li costringi a abiurare nelle sinagoghe, e questo qui è zelo? Ma questa è malvagità! Questo è considerare la vita meno di niente! Vergognati! E tutti gli intolleranti, tutti gli insofferenti, tutti quelli che non sopportano i diversi in campo cristiano e in campo non cristiano, tutti sono malvagi e devono convertirsi. L'Apostolo si convertì. Disgraziatamente non tutti si convertono. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, ecco perché Gesù gli appare sulla via di Damasco e gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Gesù non gli chiese, non gli domandò: Saulo, Saulo, perché perseguiti la Chiesa? Perché perseguiti i cristiani? Gli domandò: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Quando noi perseguitiamo gli altri, perseguitiamo Cristo, lo crocifiggiamo di nuovo. Che Dio ci aiuti a avere lo spirito di Paolo che si convertì e rispose alla chiamata del Signore: che cosa devo fare? Ecco, quello che noi dobbiamo chiedere. Quindi la fede. E adesso qui arriviamo al fulcro del nostro studio. La fede, per essere tale, deve essere unita alle opere. Un momento. Non alle opere meritorie, non alle opere fatte per essere salvato, perché noi siamo salvati. E che vogliamo pagare il Signore per la sua grazia? Ma noi siamo degli incoscienti. Ma che prezzo daremo alla grazia di Dio? Pagare Cristo che è morto per noi? Ma è una stupidità, è una sciocchezza. Cristo ci salva per amore, non per le nostre povere operucce che non valgono niente. Quindi noi dobbiamo fare le opere, e qui arriviamo al punto focale, dobbiamo fare le opere buone, come conseguenza della fede, per dimostrare che abbiamo la fede, altrimenti come si capisce che c'è la fede? L'Apostolo Paolo non l'aveva la fede e faceva delle opere credute buone, ma erano malefiche. Quindi se noi abbiamo capito veramente la giustificazione per fede, essendo stati giustificati dalla grazia di Dio, dobbiamo comportarci rettamente. Ecco perché ci vuole la fede e ci vogliono le opere, non opere salvifiche. Le opere non salvano nessuno. Ci vogliono le opere che sono la conseguenza della fede. Lo dice molto bene l'Apostolo Giacomo quando, dibattendo questo problema, dice quanto segue. Giacomo 2, dal versetto 14 in avanti. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Oh, cari amici, quanta fede morta c'è su questa terra, a miliardi di tonnellate, fede morta, cioè pretesa fede, ma che non è accompagnata dalle opere. Il cristiano deve produrre opere che mostrano la sua fede, altro che andate, riscaldatevi e saziatevi e non gli date un ghello, ma quello morirà di freddo e di fame. E tu pretendi avere la fede? No, caro, tu non hai proprio niente, c'hai un grosso egoismo, c'hai una pietra dura al posto del cuore. La Bibbia parla chiaro: la fede e le opere. La crescita cristiana, la giustificazione, la conversione è questione di un momento, cioè decidere di cambiare vita e seguire Gesù Cristo, ma è una cosa lunga e non si fa in un attimo. La santificazione no, è una crescita continua, è un percorso in salita che può conoscere come tutti i percorsi delle cadute, dei momenti difficili, ma sale, va avanti. E l'obiettivo è Cristo, la sua glorificazione, il suo esempio. Quindi fede e opere, non opere della legge per essere salvati. Ma quanta gente ho incontrato io, ma non ne avete un'idea. Tanta gente ho incontrato io che ubbidisce ai comandamenti per essere salvato, ma la legge non salva nessuno. La legge non è stata data per salvare, è un codice che dobbiamo seguire per mostrare che noi siamo salvati. Io ubbidisco perché non posso non ubbidire. Io amo tanto il Signore che non posso non fare la sua volontà. I suoi comandamenti non sono gravosi, dice l'epistola prima di Giovanni, i suoi comandamenti non sono pesanti. Una volta qualcuno mi disse: oh, quanto è pesante Quanto è pesante fare questo? E mi citava un comandamento. Ah sì? Gli ho chiesto, e tu perché lo fai? Guarda che Dio non ha mica bisogno di te, non ha mica bisogno della tua ubbidienza, chiamiamola così, ma tu dovresti vergognarti a dire quanto è pesante fare la volontà di Dio. Allora non hai capito niente. Vai a ristudiare la Bibbia. Efesini, capitolo 2, versetto 10, è l'Apostolo Paolo che parla di nuovo. Ascoltate bene. Infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Paolo va d'accordo con Giacomo, Giacomo va d'accordo con Paolo e con tutti gli altri. E Dio ha preparato queste opere affinché le pratichiamo, ma non hanno un valore salvifico, non salvano nessuno. Noi le facciamo perché è normale farle, è normale ubbidire, ma che credenti saremmo se noi non ubbidissimo? Ma ce ne sono milioni purtroppo di sedicenti credenti che non fanno niente, non fanno opere, non fanno niente, non danno grazie a Dio, hanno una religione sterile, come una montagna brulla, dove non piove, dove non c'è erba, dove non c'è verde, dove non c'è niente. Ma noi no, noi che studiamo la Bibbia impariamo a capire che Dio ha preparato le opere buone affinché le pratichiamo. Ma al versetto precedente, ai versetti precedenti 8 e 9, l'Apostolo Paolo dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi. È il dono di Dio, certo, è la grazia di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, cioè noi non siamo salvati dalle opere, altrimenti saremmo ancora più orgogliosi di quanto non siamo adesso. Romani capitolo 2, il versetto 13, perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, cioè dichiarati giusti, ricordatevi, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Il fatto che noi siamo giustificati non ci scioglie dall'obbligo di osservare la legge di Dio, anzi, lo osserviamo con piacere perché noi amiamo Dio. Noi amiamo Dio. Non dobbiamo far fatica a essere onesti. Se un uomo ama la moglie, sul serio, non farà fatica a esserle fedele. Se una moglie ama veramente il marito, non farà fatica a respingere eventuali importuni corteggiatori. Siamo d'accordo? In questo campo della fede e delle opere, in questa crescita nella santificazione, la funzione dello Spirito Santo è indispensabile, è indispensabile. La Bibbia dice, Vangelo secondo Giovanni al capitolo 14, parlando dello Spirito Santo, è Gesù che parla e dice, versetto 16, pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, versetto 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Capitolo 16, versetto 8. Quando sarà venuto lo Spirito Santo, il Consolatore, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Versetto 13. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Cari amici, dobbiamo dare spazio allo Spirito Santo se noi vogliamo vivere veramente una vita piena di fede, con le opere conseguenti che dimostrano che noi abbiamo fede. Altrimenti la parola fede non vale a niente. Oh, sono tanti quelli che dicono: basta credere. Sì, basta credere e poi fare. Non fare, ripeto, opere per essere salvato, ma fare opere buone che dimostrano che tu la fede ce l'hai e non racconti frottole, non sei un superficiale. E dobbiamo alimentare con lo studio della parola di Dio la nostra fede e le nostre opere, e dobbiamo essere coerenti, evitare il male. È una lotta, certo, ma nessuno dice che la vita cristiana è un picnic. Ma no, Gesù Cristo ha detto: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce ogni giorno in spalla e mi segua. Oggi siamo nel tempo delle facilonerie, tutto è facile. Ma sì, basta credere. No, non basta credere. Basta credere e operare. Operare e credere. Dobbiamo evitare degli errori. E allora qui l'Apostolo Paolo in Filippesi, capitolo 4, versetto 6 e versetto 7, dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Quindi ecco l'oggetto dei nostri pensieri, e sono i pensieri che dettano la fede, dettano le opere. Quindi siamo ripieni dello Spirito del Signore, della sua parola, e il Signore, convertendoci, ci aiuterà a convertirci ogni giorno di più, a santificarci. Siate santi come io, il Signore, sono santo, avendo per oggetto dei nostri pensieri quello che abbiamo letto poco fa. E concludo con questo testo sempre dell'Epistola ai Filippesi 1, versetto 6. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen.